Un saluto e una benvenute, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre anche questo venerdì prefestivo, soprattutto a Milano, con la nostra tenitura consueta fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013. Il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS diretta a @popolarenetwork.it, la mail. E naturalmente vi ricordo che potrete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che aggiorniamo quotidianamente. Vi ricordo che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Antonio Serra alla rubrica di fumetti. Ci colleghiamo con Bologna, dove debutta un Tristano Isotta molto particolare. Ne parleremo con le due autrici e registe. Invece ne parliamo di questo periodo e delle cose che accadono intorno al 7 dicembre a Milano. Vi abbiamo molto parlato della Prima della Scala. Vi ricordo che, come al solito, Radio Popolare dedica al 7 dicembre alla Scala, ma non solo, una diretta condotta da vari conduttori che si alterneranno a partire dalle 17 di domenica 7 dicembre per raccontare la piazza, dove ci sono molte iniziative, tra cui anche la stessa iniziativa dei professori d'orchestra del teatro alla Scala alle 14 in difesa della cultura, e poi ci saranno invece altre sigle che scenderanno in Piazza Scala. Come sempre ve lo racconteremo, vi racconteremo anche il dentro della Scala con la sottoscritta, con Giovanni Chiodi, insomma ci saranno tante cose. Tutto continuerà fino alle 22.30, che peraltro è anche l'orario in cui termina la Lady Macbeth in un distretto di Mzensk di Dmitri Shostakovich, l'opera che inaugurerà la stagione lirica della Scala. Parliamo delle cose che succedono intorno al 7 dicembre. Vi parliamo del progetto Ambrosius, che inaugura quest'oggi a Sant'Ambrogio. Il tesoro della Basilica è il titolo di questo progetto di valorizzazione culturale di questa antichissima chiesa. Poi sentirete nel servizio di Tiziana Ricci di cosa si tratta. E adesso, ringraziandolo per l'attesa, perché è una giornata in cui ha molto da fare, come avrà insomma anche nei prossimi 12 giorni di cammino, in cammino da Cortina a Milano, errando per antiche vie. Campsi Rago Residenze firma questo progetto che avevamo già presentato tempo fa, un modo di pensare questo itinerario un po' in controcanto rispetto alla propaganda, al battage pubblicitario delle Olimpiadi invernali. Ho visto ieri Piazza Duomo, che è completamente riempita di piccoli glu, stand, un intero spazio per vendere il merchandising delle Olimpiadi, eccetera eccetera. Ecco, errando per antiche vie è un altro tipo di progetto. Lo chiediamo a Michele Losi. Buongiorno Michele, mi senti?
Mi sentite?
Ecco, adesso ti sentiamo. Pronto? Adesso ti sentiamo, Michele, ci senti?
Buongiorno a tutte.
Ciao, sì, dove sì, sei?
Ciao, ciao. In questo momento stiamo andando verso Cortina, siamo ancora in furgone, oggi alle 2 parte questa grande camminata di 12 giorni, per cui stiamo raggiungendo, diciamo, il campo base, possiamo chiamarlo così.
Allora, dicevamo, tra oggi e il 16 dicembre, a un mese dall'inizio delle Olimpiadi, volete raccontare un territorio davvero incredibile, contraddistinto dal fatto che ci sono anche ambienti selvatici incontaminati, racconto anche delle sue popolazioni, e che insomma, per la prima volta viene messo sotto i riflettori internazionali dalle Olimpiadi, ma ovviamente, come tutte queste gigantesche manifestazioni sportive o non, ci si sofferma soprattutto sull'aspetto della kermesse, forse un po' meno sul territorio.
Sì, assolutamente. L'idea è che il cammino possa attraversare i luoghi, possa incontrare le persone e possa anche mettere in luce le contraddizioni, nel senso che questo è anche un po' il taglio che abbiamo deciso di perseguire, le contraddizioni di questo cammino olimpico, nel senso che partiamo da Cortina e sapete probabilmente tutte e tutti che mezza montagna sul lato verso le Tofane di Cortina è stata sventrata per costruire una pista da bob da 160 milioni di euro che probabilmente non servirà a nulla finite le Olimpiadi. E così in tanti dei territori che sono meravigliosi che andiamo ad attraversare ci sono storie di questo tipo, per cui l'intento di questa lunga camminata a cui hanno aderito fra l'altro tante artisti, antropologi, perché oggi partiamo in 8 a camminare, ma probabilmente quando arriveremo a Milano saremo molti di più dal sensore che abbiamo e dalle telefonate che ci arrivano e dalle richieste che ci arrivano. L'idea è proprio di mettere in luce queste contraddizioni. Nessuno è contro le Olimpiadi in sé, che sono anche, per carità, dai tempi degli antichi greci, un ottimo modo anche per fermare la guerra, se vogliamo, così dovrebbero essere, e invece no, queste sono delle Olimpiadi molto legate alla speculazione edilizia, alla distruzione del territorio, purtroppo, e alla cementificazione. E questo a noi piacerebbe contro raccontarlo un po' in un altro modo, attraverso il cammino, attraverso gli incontri che faremo, attraverso tutte le associazioni che ci ospiteranno, perché comunque questo è un cammino completamente autofinanziato, non ha un budget che derivi da nessuna istituzione e siamo davvero ospitati nelle case delle persone ogni sera, piuttosto che negli oratori, piuttosto che nelle sedi delle proloco locali.
Ecco, entriamo un po' in dettaglio, quante tappe saranno? Una per giorno?
Una per giorno, 12 tappe, anche se poi in alcuni casi sono anche in parte smezzate, nel senso che faccio un esempio, domani partiamo da Predazzo e c'è un primo talk alle 10 del mattino a Predazzo, poi faremo 4 ore di cammino con una performance che si chiama Just Walking, ma che poi in realtà sarà anche un cammino attraverso i territori, poi incontriamo Segantini per un altro talk nel pomeriggio dove arriveremo a Valle di Fiemme, poi in serata ci sarà lo spettacolo di Erika Meuzzi, la storia di un rutello, quindi in realtà ogni giorno sono tanti momenti e tante le iniziative e solitamente il tutto finisce con una cena organizzata dall'associazione territoriale che ospita i viandanti, diciamo, i camminatori, sì. E nello stesso tempo oltre i camminatori ospita anche chi vuole aggiungersi alla cena, parlare, discutere e ragionare intorno a questi temi.
Ecco, vogliamo fare qualche nome? Adesso lasceremo certamente fuori qualche associazione o qualche protagonista o qualche artista. Diamo qualche esempio.
Ma sicuramente sono tantissimi gli artisti, ma a me per esempio piace tantissimo citare l'arrivo a Milano, che sarà al 16, Outdoor Manifesto Ape Milano e tanti altri hanno deciso di aderire a questa iniziativa nella sua tappa milanese e schieremo a Milano arrivando a Mare Culturale Urbano con gli sci ai piedi e a Mare Culturale Urbano ci sarà un talk finale, ad esempio anche con la presenza tra l'altro di Giulia Alonso di A Teatro, che racconterà un po' tutto il viaggio e tutto il cammino. Ma come questo ci sono anche tantissimi altri incontri nel corso del cammino con associazioni soprattutto che si occupano della tutela e della salvaguardia dell'ambiente alpino e non solo. una tra tutte Mountain Wilderness, ma così anche tante altre. Nel nostro territorio, per esempio, che è quello di Campidrago, faremo tappa al 14, incontreremo l'associazione Monte di Brianza, tra le altre, che si occupa della tutela del territorio in quella zona, piuttosto che Avi Mercate il 15, incontreremo l'associazione contro la costruzione della pedemontana di Breve, che è una bretella della pedemontana assolutamente inutile di 4 km e che va a sventrare il Parco Pane, è una zona che è sotto tutela, che di fatto verrà devastata per costruire 4 km di inutile bretella autostradale a 4 corsie. Questi sono un po', diciamo, penso saranno i protagonisti del cammino, oltre a tutte le artiste, gli artisti, i giornalisti, gli antropologi, le antropologhe che seguiranno il cammino, o il pubblico camminatore, pubblico di teatro e danza, che si unirà nelle varie tappe, perché ogni giorno di fatto il cammino è costruito come una parte di cammino, una parte performativa e una parte di incontro e discussione, quindi ce n'è un po' per tutti. Chi vuole può venire semplicemente, poi non è semplicemente, nei momenti finali di discussione piuttosto più performativi, sostanziali. Chi vuole invece si può fare 4, 6, fino a 8 ore in cammino ogni giorno.
Beh, insomma, interessante. Non ho capito come fate ad arrivare con gli sci ai piedi a Mare Culturale Urbano, però immagino ci abbiate pensato.
Mettiamo gli sci più o meno in Piazza Mercanti e andiamo fino a Mare Culturale Urbano, poi se diventa troppo difficoltoso a un certo punto li togliamo e li portiamo in spalla.
Davvero? Gli mettete davvero.
Ah, certo, non è una buttata. No, perché anche un po' il tema è anche di dire, vabbè, poi magari il 16 di dicembre ci sarà una nevicata storica.
Chi lo sa, ecco, magari.
A Milano. Chi lo sa, magari portiamo la neve a Milano, chi lo sa, però il tema è anche un po' dire, forse facciamoci delle domande sulle Olimpiadi invernali a Milano.
Oh, ecco, per cui sicuramente è anche un modo, devo dire, molto, molto ironico, molto spiritoso di portare il tema, un tema che credo anche molti abitanti di Milano si siano posti, sarete sicuramente notati, cioè, perché...
Penso di sì, anche perché secondo me saranno in tanti quelli sì quel giorno a Milano a cercare la neve, magari... Chi lo sa, metteranno i cannoni quelli di paraneve.
Ma posso portare le ciaspole o tipo?
Certo,
che mi viene meglio, perché io ho un po' dei problemi alle ginocchia, non posso più sciare.
Le ciaspole sono perfette, però poi chi vuole può anche non ciaspolare e venire direttamente a Mare Culturale Urbano. Dove
ma certo, no, ma poi torneremo, ci ricollegheremo con voi nel corso di questi giorni, se tu lo permetti, insomma, magari ci segnali tu, insomma, qualche tappa.
Ma sarà bellissimo, e poi appunto, fino a questo momento è tutto nella testa, è tutto sulla carta, e
poi invece
allora cominciamo, questo viaggio comincerà a riempirsi di ancora di più di senso, di significato,
anche di persone, di testimonianze,
di persone.
Ecco,
esattamente, penso che questa sarà la cosa più interessante, più importante.
Va bene, allora buon arrivo a Cortina, da cui partirà errando per antiche vie il cammino organizzato da Campidrago Residenza, ma a cui hanno aderito in tantissime associazioni, artisti, a parte appunto tutti coloro che ci vogliono partecipare per questa che è una 12 giorni, 250 chilometri di cammino consecutivo da Cortina a Milano, con arrivo a Mare Culturale Urbano il 16 dicembre, partenza questo pomeriggio da Cortina, per riflettere sui territori delle Olimpiadi, conoscendoli a passo lento e magari con uno spirito e uno sguardo un po' diverso quelli più dominanti in questo momento. Le alternative sono sempre una ricchezza. Grazie, a risentirci e buon cammino, è proprio il caso di dirlo. Ciao Michele Losi, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Me. E veniamo a un altro argomento. Inaugura oggi pomeriggio Ambrosius, il tesoro della Basilica, il nuovo progetto di valorizzazione culturale della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il servizio di Tiziana Ricci.
Al patrono di Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio presenta Ambrosius, il tesoro della Basilica. È un nuovo percorso museale che vuole valorizzare il patrimonio storico, religioso, artistico. Verrà inaugurato questo pomeriggio alle 17:30 dalle autorità, poi al termine della cerimonia sarà possibile visitare il percorso museale, che riaprirà poi ai cittadini soltanto il 9, e dal 9 al 24 di dicembre si potrà visitarlo gratuitamente. Siamo stati ospiti nelle sale di Ambrosius con la curatrice scientifica Miriam Tessera e poi con Paolo Agnacolini della soprintendenza.
Quest'area nuova di Sant'Ambrogio, che è un museo praticamente, con la dottoressa
Miriam Tessera, curatore scientifico del progetto Ambrosius, e rappresento il comitato scientifico che ci ha affiancato in questa grande operazione di recupero e restituzione alla città del tesoro di Ambrogio e della sua basilica. Un percorso che inizia con un'area di accoglienza nell'oratorio della Passione, destinata sostanzialmente ai gruppi dove ci saranno laboratori didattici.
Sì, sono state fatte mostre in passato anche in quell'area.
Sì. Infatti ancora utilizzeremo quell'area per mostre collegate a questo nuovo progetto di Ambrosius e poi una parte invece di esposizione museale all'interno della Basilica, negli antichi locali del Capitolino, che appartenevano al monastero di Sant'Ambrogio tardo medievale, e nella Sacrestia dei Monaci, che apriamo al pubblico per la prima volta dal dopoguerra.
Lì ho visto dei mosaici stupendi di là, un mosaico con l'agnello, e poi ho visto il letto di Ambrogio?
Sì, sono dei pezzi strepitosi che raccontano la materialità e la fisicità di quest'uomo straordinario che ha cambiato la città. Il letto è una reliquia enigmatica su cui dovremo fare molte indagini scientifiche, e la tarsia dell'agnello, che è in marmo di Candoglia con vetri policromi, è ancora oggetto di indagini di un gruppo di studiosi, perché probabilmente apparteneva all'antica basilica ambrosiana. Quindi pietre e ricordi materiali che raccontano un legame stretto di questo luogo e Ambrogio, e tra Ambrogio e la città. Un legame già presente quando lui era vivo, non solo per la sua straordinaria elezione, ma anche proprio per questo affetto che univa i milanesi e che ogni anno, nel giorno della sua elezione, si ripeteva. Ambrogio stesso dice: voi mi siete genitori e figli. Genitori perché mi avete scelto, figli perché io sono il vostro pastore. Ecco, tutto questo progetto va in questa direzione.
Quella lì è un'area, ma poi ce ne sono delle altre.
Sì,
per esempio,
sì.
Dove siamo?
Qui siamo negli ambienti del Capitolino, questa zona dell'antico monastero di Sant'Ambrogio, dove raccontiamo l'eredità di Ambrogio, quindi pezzi lapidei che appartengono alle fasi più importanti della Basilica, e le oreficerie e i doni preziosi che nel corso del tempo famiglie importanti come i Visconti fanno alla Basilica di Sant'Ambrogio, che diventa sempre il centro di questo giro della città e delle, non solo delle famiglie importanti, ma anche della devozione popolare.
Ma come mai adesso? Ma perché questi tesori penso che insomma si conoscevano da tanto, no? Adesso vengono presentati.
Vengono presentati con un progetto sistematico, ecco. Raccontano storie nuove perché sono conosciuti ma non sono indagati in molti casi, come il tesoro delle Dalmatiche, come il letto di Ambrogio, come l'agnello, ma anche semplicemente come i resti lapidei della Basilica, che in alcuni casi non sono mai stati esposti al pubblico. Quindi raccontati per restituire la figura di Ambrogio e fare un rinnovamento anche culturale di tutto il complesso monumentale della Basilica.
Insomma, permette alla gente di avere uno spessore, di conoscere con uno spessore maggiore Ambrogio e anche quell'epoca, no? Siamo nel 300?
Siamo nel IV secolo, quando Milano è sede imperiale, ha tante analogie con la città di adesso. Ed è proprio l'idea.
Tipo, me ne dica una.
tipo la multietnicità della città, le indagini sui corpi della necropoli condotte dalla professoressa Cristina Cattaneo hanno dimostrato che c'era una variabilità di gente che veniva da Oltralpe, da zone del Mediterraneo e che
anche dall'Oriente ho visto, perché dei tessuti di origine orientale c'è nella prima stanza.
Sì, c'è questo giro mediterraneo che arriva in molte epoche, la stoffa di Barangur che esponiamo è del IX secolo ed è stata utilizzata per rivestire gli sportelli dell'altare d'oro dove era custodito il corpo di Ambrogio nel IX secolo. Quindi qualcosa che noi speriamo di restituire e di dare anche un significato a chi attraverso l'arte e la bellezza cerca qualche cosa di più. Pellegrini dell'inconsapevole, siete benvenuti nel tesoro della Basilica.
Con la dottoressa Gnacolini, un bel evento questo, si apre questo spazio con i restauri.
Sì, sicuramente anche per noi come ufficio, diciamo, che ha il compito della tutela sul territorio, questo è un bellissimo appuntamento, è stata un lungo lavoro diciamo di collaborazione, di supervisione dell'attività portata avanti dalla parrocchia, dal comitato scientifico, quindi da un gruppo di specialisti che ha avuto come scopo quello proprio di pensare come ripresentare al pubblico una scelta molto selezionata di quelle che erano le opere
che si conoscevano già,
che
ma
si conoscevano già
non
ma
bene,
erano
forse
così valorizzate, diciamo. Sicuramente il precedente allestimento era un pochino disordinato e raccoglieva anche pezzi di epoche molto diverse accostati tra loro, quindi non era chiarissimo anche nella lettura per il pubblico. Invece qui l'obiettivo è stato proprio quello di operare una grandissima selezione dei pezzi, quindi individuando solo quelli veramente significativi, diciamo dal punto di vista storico-artistico, del culto, ma anche che fossero funzionali ad un percorso per il visitatore. Tutti questi aspetti, cioè sia legati alla figura stessa di Ambrogio, ma anche alle varie fasi della Basilica. Poi sulla, diciamo, centrata sulla figura di Ambrogio è quella che era l'ex sagrestia, che è stata trasformata nell'aula Ambrosi, dove si è deciso di raccogliere tutti i pezzi più antichi che diciamo sono legati direttamente alla figura di Ambrogio, mentre qui nel capitolino poi si è lasciato spazio al prosieguo, diciamo, del percorso cronologico. Quindi diciamo questo tentativo di rendere più chiaro possibile e al tempo stesso quindi valorizzare le opere, ma anche tutto il lavoro di ricerca che c'è stato in questi ultimi anni su molti di questi pezzi, anche a seguito di importanti interventi di restauro.
Invece scoperte di altra natura?
Ma scoperte di altra natura sono state, per quanto riguarda per esempio l'aspetto dei tessuti, importantissimo la sequenza, diciamo, e la datazione di tutte queste reliquie che sono state aggiunte per valorizzare i tessuti più antichi, diciamo probabilmente legati direttamente ad Ambrogio, ma ci sono state anche altre, diciamo, scoperte nel senso di valorizzazione e anche scoperte non ancora concluse, per esempio sempre per quanto riguarda i pezzi più antichi, la Tarsia con l'agnello che è stata restaurata proprio in occasione di questo riallestimento, diciamo, era collocata in fondo alla parete della prima sala del capitolino, però è un po' costretta in un certo senso anche dallo spazio a disposizione. Invece qui viene molto valorizzata da una posizione un po' più che ha un po' più di agio, sì, anche sì, dall'illuminazione che è un po' anche radente, quindi consente di vedere la matericità del pezzo, per cui c'è tutto questo allettamento di pece nel quale sono stati incollati praticamente queste tessere che sono in parte di pietra e in parte vitree, e in occasione di questo restauro sono state fatte anche molte indagini di cui stiamo ancora aspettando gli ultimi risultati, proprio per cercare di capire se effettivamente questa tarsia possa risalire alla più antica, diciamo, veste ambrosiana della Basilica e quali e quanti, diciamo, rifacimenti poi può aver subito nel corso del tempo.
E dunque, questo era il servizio di Tiziana Ricci su Ambrosius, il tesoro della Basilica, il nuovo progetto di valorizzazione culturale della Basilica di Sant'Ambrogio che inaugura proprio oggi pomeriggio. Trovate tutto ovviamente in rete, anche i dettagli degli orari. Adesso abbiamo un blocco pubblicitario come di consueto e poi torniamo con la seconda parte di Cult e ancora tanti ospiti e argomenti. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult di questo venerdì 5 dicembre, fino alle notizie delle 12.30, la nostra seconda parte che si apre con due ospiti. Da sommario vi avevo detto andiamo nel circuito ERT e avevo citato Bologna, mea culpa, mea maxima culpa, no, nel circuito ERT ci sono tante città emiliane e romagnole, e allora noi andiamo a Modena al Teatro Storchia e al Teatro delle Passioni, Tristano e Isotta, che debutta al Teatro delle Passioni, un titolo, una vicenda, un mito in un certo senso, che rappresenta tra i più simbolici dell'amore osteggiato e clandestino, rivive in un adattamento realizzato da Virginia Landi e Tatiana Motta, ripensato con gli occhi dei nostri tempi, della contemporaneità. Ma dato che è una prima assoluta, io non posso poi continuare a dire delle cose un po' a caso che ho letto e che ho sentito, preferisco farmele raccontare da Virginia Landi e Tatiana Motta, che sono collegate con noi. Buongiorno entrambe.
Buongiorno Ira. Buongiorno. Grazie.
Allora, Virginia e Tatiana, innanzitutto, dunque, una antica leggenda nordica, da cosa siete partite? So che avete ricercato molto, non so chi vuole cominciare.
Ma comincio io, se va bene per Virginia, poi ci passiamo un po' la parola. Okay. Magari. Noi allora siamo partite facendo un po' una riflessione su il modo in cui raccontiamo le storie d'amore e su quanto il modo in cui raccontiamo le storie d'amore possa influenzare il modo in cui viviamo le relazioni affettive e le storie d'amore nella nostra vita. E quindi avevamo, diciamo, iniziato a fare una ricerca su alcuni materiali che appartenevano un po' alla nostra, tra virgolette, educazione sentimentale, quindi partendo dalla letteratura, dalla storia dell'arte, partendo un po' dall'idea che l'arte è anche un campo di formazione sentimentale, tra le tante cose, e avevamo avevamo sul tavolo questo romanzo che amiamo moltissimo, che è Cime tempestose di Emily Bronte, e a un certo punto nel romanzo abbiamo cominciato a trovare molte immagini che ci rimandavano al mito di Tristano Isotta, e così piano piano ci siamo accorte che in moltissime storie d'amore, nella letteratura, nel cinema che amiamo, nella musica, c'erano dei riferimenti che in qualche modo evocavano immagini affini a questo mito, e quindi abbiamo pensato che poteva essere interessante partire da una storia antica, archetipica, che in qualche modo appartiene alla nostra cultura su vari livelli, per cominciare appunto una riflessione su che cosa significa raccontare una storia d'amore oggi, che cosa significa farlo in uno spazio come quello di un teatro.
Ecco, dicevamo, insomma, una storia archetipica, ma che ricordiamola per sommi capi, no? Diventa poi una storia collettiva, cioè Isotta è promessa sposa per ragioni politiche alla corte di Re Marco, Tristano e Isotta bevono il famoso filtro d'amore, diventano amanti, e questo cosa determina?
Questo mi passo, prendo la palla da Sacchiana,
sì.
Buongiorno. Questo determina il fatto che appunto Tristano e Isotta si ritrovino a scegliere di amarsi in un contesto in cui il loro amore mette, diciamo, in pericolo un matrimonio combinato che doveva sancire la pace tra due popoli, fondamentalmente due popoli in guerra, ovvero il popolo d'Irlanda, di cui Isotta è principessa, e il popolo di Cornovaglia, governato da il re Marco. E quindi è un amore di fatto che sovverte le regole prestabilite di un matrimonio combinato, e quindi sovverte un ordine prestabilito, e proprio questa scelta noi abbiamo interpretato proprio come una scelta consapevole di amarsi, è il motivo per cui abbiamo noi stesse scelto di affrontare questo mito e questo amore che viene da lontano in particolare. L'amore di Tristano e Isotta però per noi viene raccontato poi da quattro performer in scena, che sono quattro cantastorie, e quindi era molto importante per noi che tutto questo racconto, che questi personaggi arrivassero a noi e arrivassero al pubblico tramite il filtro di quattro cantastorie. E la figura del cantastorie ci affascina e ci affascinava perché ci rimanda proprio a quei secoli antichissimi in cui questa storia, questo mito è stato tramandato oralmente. Si tratta di una leggenda celtica, e quindi per secoli è stato tramandato grazie al lavoro di giullari, di cantastorie che raccontavano di corte in corte, di luogo in luogo, questo mito, accompagnandosi con la musica e cantando, e prima di approdare alle sue prime forme scritte, che hanno fondato poi un po' gli albori della letteratura occidentale. E quindi ci tenevamo moltissimo a mettere in primo piano proprio la figura di questi artisti, cioè sono artisti che amano una storia che viene da lontano e che continuano e che decidono di continuare a raccontarla, che decidono di continuare a raccontare la storia di due amanti che in un contesto estremamente violento scelgono di opporre alla violenza l'amore e la scelta di amare.
Insomma, devo dire che siete molto eloquenti, complimenti, non è facile raccontare uno spettacolo che si ispira a una storia così celebre, ma che viene ripensato. Adesso vi faccio una domanda a cui potete rispondere entrambe. Alla fine, noi attraverso quali dispositivi drammaturgici, di messi in scena, interpretativi, vedremo sul palco questa storia snodarsi nella maniera in cui avete detto? Ritornerei magari a Tatiana.
Sì, esatto, parto dalla drammaturgia. Noi abbiamo strutturato questo testo immaginando il testo come se fosse un album, quasi un album musicale o un concept album, diciamo, di Tristano Isotta, ma un album anche diciamo nel suo significato più ampio, quindi come una raccolta di testi materiali, testi in prosa, frammenti di romanzo, canzoni, da cui questi quattro artisti che nominava Virginia, che sono interpretati in scena da Marta Malvestiti, Giovanni Cannata, Cristiana Tramparuro e Riccardo Vicardi, possono attingere per raccontare la storia di Tristano Isotta, un po' come facevano i cantastorie, diciamo, o i saltimbanchi, proprio nella tradizione, che avevano un loro repertorio di materiali e la storia si componeva di volta in volta davanti al pubblico, anche a seconda del contesto in cui veniva raccontata. E quindi vedremo, cioè il testo è strutturato come appunto una serie di materiali che permettono ai cantastorie di raccontare la storia in terza persona, quindi con un punto di vista esterno, e a volte, oppure gradualmente, piano piano, invece immergersi, immedesimarsi, provare a pronunciare le parole dei personaggi, e quindi vedremo passare, diciamo, questi artisti da una narrazione in terza persona a proprio una impersonificazione, un'evocazione sulla scena di quelli che sono i quattro personaggi, diciamo, principali della vicenda, cioè Tristano Isotta e Brangania, l'ancella di Isotta, che è complice dei due amanti per tutta la vicenda e che garantisce la sopravvivenza del loro amore fino all'epilogo tragico, e naturalmente Re Marco, che rappresenta non solo il marito di Isotta e lo zio di Tristano, ma anche, appunto, come anticipava Virginia, un po' il rappresentante massimo dell'ordine costituito della società in cui questi due amanti cercano di far sopravvivere il loro amore.
Benissimo, allora io non posso che ovviamente ringraziare le nostre due ospiti, Virginia Landi e Tatiana Motta, che firmano questo debutto assoluto per il circuito ERT al Teatro Storchi, Teatro delle Passioni di Modena, di Tristano e Isotta, e lo spettacolo debutta il prossimo 9 dicembre, la prossima settimana, e rimane in scena, se non sbaglio, fino al 21 di dicembre, giusto?
Esatto, grazie.
Allora, insomma, buon grazie. Debutto, pensiamo tutti grazie. La parola che non diciamo, e insomma, grazie di essere state con noi, davvero.
Grazie a te, grazie, buona giornata a tutte e tutti.
E allora, Modena è vicina, quindi anche tutti coloro che ci ascoltano da altre parti possono raggiungerla con gran facilità. Tra parentesi, vale anche la pena di conoscere la struttura teatrale modenese di ERT, perché in parte è stata ristrutturata, riadattata, quindi insomma è interessante. Noi adesso ascoltiamo almeno un breve estratto dal preludio del Tristano Isotta di Richard Wagner.
Thank you.
insomma devo sfumarlo perché dura 18 minuti, quindi non posso farvi ascoltare tutto il preludio del Tristano Isotta, ma era per commentare l'intervista che abbiamo testé fatto con le due autrici registe di Tristano Isotta, che debutterà appunto la prossima settimana a Modena al Teatro delle Passioni. Siamo arrivati alla nostra consueta rubrica a cura di Antonio Serra, ma prima io vi ricordo che il 13 e 14 dicembre Radio Popolare festeggia, inizia a festeggiare i suoi 50 anni, la torcia olimpica di Radio Popolare, che attraverserà il bacino d'ascolto e anche oltre i confini del bacino d'ascolto in una grande staffetta con pettorine, testimoni, equipaggi di supporto, e una diretta che comincerà il prossimo venerdì mattina. Tutto questo culminerà la domenica mattina alla Fabbrica del Vapore, dove i festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare prenderanno ufficialmente il via con l'apertura della famosa mostra di cui vi abbiamo parlato ieri a CALT con la curatrice Giovanna Calvenzi, ma c'è un'intera squadra che ci ha lavorato. È una mostra molto articolata, con tante cose che si possono vedere e fare sui nostri 50 anni. Andate sul sito di radiopopolare.it /la-staffetta e trovate immediatamente anche la mappa di tutta questa operazione. Vi ricordiamo invece la diretta che ci sarà il prossimo 7 dicembre, come dicevo all'inizio, relativa all'inaugurazione della stagione di opera e balletto del Teatro alla Scala, che inizia con una Lady Macbeth del distretto di Mzensk. Riccardo Chailly sul podio, la regia di Vassili Barkatov, che debutta alla Scala come regista con questa produzione. Noi dalle 17 del 7 di dicembre cominceremo questa diretta, punteggiata poi ovviamente dalle produzioni di Radio Popolare, dai notiziari, e la termineremo alle 22:30 con voci dall'interno e dall'esterno del teatro, dalla piazza. Naturalmente. Adesso è il momento della rubrica di Antonio Serra dedicata ai fumetti.
Oggi parliamo di un fumetto che va a toccare una delle mie grandi passioni, come ormai i nostri ascoltatori sapranno, quella per gli aeroplani. Buck Denny, un fumetto di aviazione pubblicato per la prima volta nel 1947, è arrivato fino ai giorni nostri, ma che mai aveva analizzato le ragioni dei suoi protagonisti principali. Ora la casa editrice Cosmo ci propone in due volumi molto popolari, sia nel formato che nel prezzo, una miniserie presentata sul mercato franco-belga a partire dal 2022, intitolata Buck Denny, le origini. La serie è ambientata in varie fasi della giovinezza sia dell'eroe, Buck Denny, sia del suo migliore amico, Sonny Tucson, e ci racconta, a partire dagli anni 30 della Grande Depressione negli Stati Uniti, il percorso diverso intrapreso dai due giovani per diventare poi piloti di caccia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo volume, intitolato Il pilota con l'ala spezzata, contiene due avventure con protagonista Buck. Ambientate principalmente nel Teatro del Pacifico, ruotano intorno alla missione che porterà nel 1943 all'abbattimento dell'aereo dell'ammiraglio Yamamoto, l'ideatore dell'attacco a Pearl Harbor. All'interno di questa trama principale si sviluppa la ricostruzione dell'infanzia di Buck e del rapporto contrastato con suo padre, immigrato danese e pilota suo malgrado durante la Prima Guerra Mondiale, andando anche a spiegarci il carattere per certi versi squadrato e privo di ironia del nostro protagonista. Il secondo volume, dal titolo Il pilota di caccia, invece ricostruisce sempre attraverso due complesse storie il passato di Sonny, personaggio dal carattere più solare e divertente, ma che si trova comunque ad affrontare dei drammi imprevisti in un contesto decisamente più romantico e avventuroso, la cui trama portante si svolge a Hong Kong nei giorni precedenti, sempre l'attacco a Pearl Harbor. La povertà dovuta alla Grande Depressione, la necessità di trovare un lavoro, la scoperta della passione per il volo sono elementi comuni a tutte le avventure, accompagnate come sempre da una grande perizia nella descrizione degli aspetti meccanici degli aerei coinvolti. grandi classici che vanno dall'ingovernabile GB dei fratelli Grenville agli slanciati P38 Lightning, passando per l'immancabilmente giallo Piper Cub e il veloce P40 della squadriglia dei Tigri Volanti. Difetti di questo fumetto? Beh, il formato bonelliano non fa giustizia delle belle tavole di Giuseppe De Luca, abile disegnatore di origine pugliesi che da anni lavora per il mercato franco-belga, specializzatosi ormai in fumetti d'aviazione. Ai testi, molto diversi nel tono dei due volumi, Jan si occupa del passato di Buck Denny e la coppia Patrice Buendia e Frédéric Zumbiel invece di Sonny Tucson. Dotatevi di una lente di ingrandimento. Le tavole originariamente pensate per un formato decisamente più grande hanno testi che risultano davvero piccoli, anche se stampati con chiarezza. Nonostante ciò, la lettura è interessante e la proposta per la sua economicità senza dubbio valida. Abbiamo parlato di Buck Denny, le origini, edito da Editoriale Cosmo, due volumi a colori, 96 pagine a 6,90 euro ciascuno in edicola e fumetteria.
E grazie al nostro Antonio Serra, noi ritorniamo naturalmente in onda lunedì alle 11.30 con Cult, ascoltateci nella diretta dalla Scala dalle 5 del 7 dicembre e adesso le notizie delle 12.30 di Radio Popolare, buon weekend lungo e buon Sant'Ambrogio se siete di Milano, da Ira Rubini, a risentirci presto.